Grazie a Paola Farina, eccoci qui ancora in studio, ancora mezz'ora di Pane al Pane per questa puntata. Dobbiamo affrontare un altro discorso che peraltro abbiamo già affrontato anche la settimana scorsa, però l'avevamo lasciato un po' in sospeso perché ci sono molte domande intorno alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Parliamo di riqualificazione energetica integrata, insomma, prima abbiamo parlato, insomma, se ci avete seguito in Pane al Pane, di soldi, di lavoro, di crisi, di investimenti anche da fare. Beh, allora, questo spesso, no, è un argomento che ci fa dire: ma come, quanto mi costa, se devo pensare di fare una riqualificazione energetica, cosa devo fare, a chi mi devo rivolgere, ma perché devo farlo? Insomma, tutte domande che vengono spontanee. Allora noi cercheremo di rispondere a qualche domanda in più. Intanto io saluto Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene.
Buonasera.
Benvenuto, grazie di
mille.
Essere qui. E grazie di essere qui ancora per la seconda volta, almeno in Pane al Pane. So che poi siete stati anche in altre nostre trasmissioni. A Mario Tramonti, il manager di Rete.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, Valentina.
Sì, eccomi qui. Rete Irene diffonde la cultura della riqualificazione energetica e promuove la realizzazione di interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici. È costituita da un gruppo di imprese che hanno unito le proprie competenze e le proprie esperienze per operare in modo integrato sull'involucro degli edifici e sugli impianti. L'obiettivo di Rete Irene è quello di trasformare i costi sostenuti dai proprietari per la riqualificazione degli immobili in investimenti che generano risparmio, valore e benessere abitativo. Le aziende di Rete Irene propongono un servizio denominato REN, un servizio innovativo che si rivolge a tutti, dai piccoli proprietari ai condomini. Il servizio REN cura ogni aspetto legato alla riqualificazione energetica dell'edificio, come l'analisi dell'esistente, la proposta di intervento più conveniente, il supporto finanziario con formule esclusive e l'esecuzione coordinata dei lavori edili ed impiantistici.
Va bene, Vale, grazie per questa spiegazione. Allora adesso entriamo proprio nel merito delle questioni e delle domande che penso siano quelle che un po' ci facciamo tutti, no? È vero, intanto Castoldi, una domanda proprio generica, che quando si pensa a riqualificare, no, la riqualificazione energetica, uno pensa subito aiuto, no? Vuol dire soldi devo spendere, no? È vero che una persona pensa quello?
Sì, è vero, è assolutamente così, nel senso che la parola sembra una parola difficile e complicata. Nella realtà invece è qualcosa di estremamente semplice, e se la si affronta nel giusto modo si capisce che non è una spesa ma un investimento, e che quindi è una cosa positiva per le famiglie a cui prestare una certa attenzione.
Esatto, anche perché peraltro è vero, e chiedo a lei se ricordo male, che ci sono degli obblighi di legge tali da rendere gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligatoria verso una riqualificazione energetica.
Sì, è corretto. Diciamo che il decreto ministeriale del 26 giugno 2015 impone, usiamo un termine forte, dobbiamo avere anche il coraggio di usare un termine forte, impone e obbliga di fare interventi che rendano efficiente dal punto di vista energetico l'edificio.
Sì.
Nel momento in cui si pensa di andare a fare la classica manutenzione straordinaria. Se è visto come un obbligo, è chiaramente visto come la solita tassa.
Appunto.
E questo non è bello e non è giusto. Nella realtà il legislatore ha voluto favorire quello che è un percorso e un programma di efficientamento, quindi di risparmio energetico e di crescita economica del territorio e sociale. Quindi tutto sommato è uno di quegli obblighi che però vengono visti in maniera propositiva sul territorio e servono per poter andare a fare interventi che toccano poi la quotidianità delle famiglie, facendo risparmiare alle stesse molto denaro e facendo degli investimenti nella propria abitazione, che tutto sommato è l'unica cosa che è stata costruita con grande fatica e con grande sudore,
certo,
dalle famiglie e dai cittadini, ed è una cosa su cui non si conosce bene quella che è la manutenzione o il costo. Se facciamo la domanda quanto costa la tua casa, non sappiamo quanto costa, sappiamo che è riferito alle bollette,
certo,
energetiche, ma non abbiamo il dato in mano. Fare riqualificazione energetica significa fare questo.
Ecco, giustamente lei, le chiedo solo questa cosa, come si possono avere tutte le informazioni corrette, perché poi si hanno dei pensieri, si hanno delle idee che non sempre corrispondono alla realtà, no? Banalmente ho iniziato dicendo, uno pensa che significhi costi spese eccessive, invece lei ha parlato di risparmio e si è capito perché ovviamente ha parlato di risparmio.
Certo, avere le corrette informazioni si hanno tramite gli amministratori di condominio, che si stanno sicuramente informando sul tema, sì, e che sono informati sul tema, si hanno tramite i progettisti, i professionisti, e si hanno tramite le aziende del territorio che si occupano di riqualificazione energetica. Questi sono gli strumenti per poter avere le corrette informazioni.
Ecco, Tramontin, restiamo proprio su discorso più pratico, quello dei soldi. La legge di bilancio 2017 ha ulteriormente migliorato gli incentivi fiscali proprio legati a questi interventi, agli interventi di riqualificazione energetica. Lei ci può dare però un quadro un po' più preciso, insomma, dei principali provvedimenti e interventi in merito?
Certo, ci tenterò, perché la materia fiscale non è mai la più semplice, però diciamo, semplificando moltissimo, diciamo che la legge di bilancio ha introdotto un incremento degli incentivi fiscali, nel senso che dal famoso 65%, che ormai è entrato nella testa di tante persone, arriviamo al 70-75% nelle condizioni più fortunate. Magari dirò, spiegherò meglio cosa, sì, voglio dire. E l'altro concetto fondamentale è che gli ha dato stabilità nel tempo. Noi siamo stati abituati negli ultimi anni che più o meno si arrivava a ottobre-novembre, non si sapeva se gli incentivi fossero rinnovati per l'anno successivo. Ecco, è la legge, vero, di bilancio 2017 ha stabilito che questi incentivi, questi 70-75%, sono stati estesi dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, quindi permette ai condomini di ragionare, di avere un po' più di tempo sostanzialmente per impostare questi investimenti, senza l'assillo che se non arrivo entro Natale, aiuto, mi cade l'incentivo fiscale.
Ecco, ma gli incentivi del 70-75% sono validi solo per il 2017?
No, sono validi dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Quindi tutti fino al 2021. Lei, esatto, prima ha detto che ci sono, che a volte quando si fanno questi discorsi si pensa che ci si riferisca solo a determinate, non ricordo, ha detto una frase che mi ha interessato, ma ha detto magari ci ritorno dopo.
No, volevo semplicemente spiegare perché è 70-75%.
Ecco, prego,
prego. Allora, il 70% è, diciamo, un pochettino il biglietto d'ingresso, diciamo, a questo mondo di incentivi, perché basta raggiungere sostanzialmente un intervento che è superiore al 25% della superficie, 25%, sì, della superficie dispendente lorda, ed ecco che il 70% c'è per tutti. Per il 75%, diciamo che significa raggiungere alcuni parametri, sia per quanto riguarda, diciamo, l'efficientamento invernale, quindi riscaldamento in senso lato, sia per quanto riguarda il condizionamento estivo. Per farla molto semplice, diciamo che il 75% si può raggiungere quasi sicuramente quando, oltre a fare l'intervento, diciamo, di cappotto, sì, o di infiltramento, sì, che abbiamo pensato, siano già cambiati i serramenti. Se siano già dei serramenti particolarmente performanti, è molto probabile, e non ha detto che bisogna farlo adesso l'intervento di serramenti, magari ci sono già, è molto probabile che si raggiunga il 75%.
Ho capito. Benissimo. Quanto è fondamentale la diagnosi energetica? Castoldi, torno da lei.
La diagnosi energetica è la base da cui partire, ed è fondamentale. Del resto è la base da cui si capisce la patologia e come è malato l'edificio. Quando io vado dal medico gli racconto quello che ho, e questa è la diagnosi energetica, nel senso
non si può prescindere, insomma, da
non
questo.
Si deve prescindere da questo, perché con la diagnosi energetica io so che cosa ho, che cosa ha l'edificio, quali sono le sue patologie e in che maniera posso curarlo, diciamo, tra virgolette, posso renderlo poi efficiente dal punto di vista.
Ecco, anche per questo, insomma, chiedere a degli esperti, no? Come fidarsi di chi ci analizza il tutto.
Sicuramente una diagnosi energetica corretta e profonda è una diagnosi fatta da un professionista e un tecnico abilitato, un tecnico con esperienza e un tecnico qualificato. Sicuramente è un investimento importante, un investimento profondo, ed è quella la strada da percorrere. Non si possono cercare scappatoie, perché se si parte male all'inizio si finisce,
certo,
sicuramente male alla fine.
Tramontini, scusi, con lei io sto sui numeri, anche se perché prima effettivamente ci ha spiegato in modo abbastanza semplice e snello un concetto che ovviamente, no, può creare anche dei mal di testa, però è importante saperlo. Rimarrei su questa cifra del 70-75%. È vero che sono applicabili questi incentivi anche agli istituti autonomi delle case popolari?
Questa è una bellissima notizia, perché questo permette anche degli interventi nelle nostre periferie, dove, come tutti ben sappiamo, la maggior parte delle abitazioni sono state costruite a cavallo degli anni 60 e 70 e sono case popolari o ex case popolari. Quindi questa è stata un'apertura da parte di legislatore che permetterà anche di gestire non soltanto proprio le case popolari, o situazioni anche miste in cui ci sono case popolari in parte che sono state riscattate anche da parte degli inquilini e che attualmente, a causa, diciamo, di un vuoto legislativo, non si poteva fare niente, oppure diventava più difficile fare gli interventi perché c'erano i cittadini di serie A e i cittadini di serie B.
Appunto, a proposito dei cittadini, così almeno colleghiamo un po' il tutto, però insomma sono domande assolutamente che poi al nostro pubblico interessano in questa fascia, perché spesso parliamo di periferie, di interventi proprio per chi ha più bisogno. Sfortunatamente, Castoldi, l'esperienza ci insegna che gli incentivi fiscali sono spesso inapplicabili per le persone con basso reddito, ad esempio i pensionati che hanno una soglia di no tax area pari a 8.000 euro, giusto per dare un'indicazione. Certo. In queste situazioni come ci si può muovere?
Allora, è abbastanza semplice, nel senso che il legislatore mette a disposizione di queste famiglie, di queste persone che sono sicuramente in condizioni disagiate rispetto ad altri, di poter cedere il proprio credito fiscale. Fino alla fine dell'anno scorso anno il credito era cedibile nei confronti del fornitore, quindi dell'esecutore degli interventi di riqualificazione energetica. Dal gennaio di quest'anno invece la cessione del credito può essere ceduta al fornitore o a terzi. Siamo, purtroppo, non voglio fare il polemico, ma siamo in attesa dal primo di marzo che l'Agenzia delle Entrate faccia le norme e quindi chiarisca in che maniera e in che forma. Però sicuramente è un incentivo molto interessante questo, per consentire alle famiglie, le più disagiate, e da quest'anno anche non solo le più disagiate ma un pochettino tutte quante, di poter cedere il proprio credito fiscale e monetizzarlo nei confronti di un terzo, che sia il fornitore o che sia comunque una terza parte.
Okay.
Quindi questo sicuramente aiuta, il legislatore ce la sta mettendo tutta per far partire questo mercato, che è un mercato nella sola regione Lombardia che vale più di 40 miliardi di euro, quindi è un numero che quando lo si dice bisogna scandirlo
molto
per piano.
Esatto, molto bene, con cautela e piano piano. Va bene, esatto. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, però abbiamo ancora molte cose da dire, quindi fino alle 8 siamo qui, qualche istante torniamo.